Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria è particolarmente opportuna. Abbiamo appena festeggiato domenica scorsa la solennità dell'Immacolata, quindi rinnoviamo il nostro affidamento che penso che ormai per molti di noi, se non per tutti, sia quotidiana. Questa preghiera si è inserita ormai nelle preghiere di tutti i giorni, perché è troppo importante avere l'intercessione, la protezione, la dolcezza, la certezza di una madre che, essendo madre di Cristo, abbraccia anche tutti noi. O Maria, madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo. Che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. Per introdurre poi la preghiera di Sant'Anselmo, volevo dirvi una cosa che mi ha scritto il nostro amico Don Nicola, rispondendo agli auguri per la festa di San Nicola, perché è il suo onomastico, e quindi io gli ho scritto gli auguri. Gli ho scritto perché in genere quel giorno lì lui è talmente preso, talmente impegnato che tentare anche solo di telefonargli è impossibile. E lui, che sa il mio stato di salute, mi ha scritto in una maniera che coincide esattamente con la preghiera di Sant'Anselmo che stiamo per recitare. E non so se in quel momento lui ci stesse pensando, l'avesse presente. Ma di fatto lui mi ha scritto, essendo la festa di San Nicola ti aiuti a rimetterti in salute, perché abbiamo bisogno della tua intelligenza e del tuo cuore. E non è che uno abbia l'intelligenza e il cuore così per bravura, ma ce l'ha quando ce l'ha perché lo chiede. E da preghiera di Sant'Anselmo noi chiediamo esattamente l'intelligenza e il cuore, l'intelletto e l'affetto. E allora gliel'ho detto, dico, hai colto l'essenza della preghiera di Sant'Anselmo che ormai regolarmente io faccio e fanno anche i nostri amici. Volevo dirvelo perché è una coincidenza che mi ha colpito e mi ha anche commosso. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Eccoci qua. Allora, riprendiamo il filo, è un bel po' di tempo che non riusciamo a lavorare sul catechismo. Noi stiamo parlando, sempre stiamo quasi concludendo il credo ormai, no? Credo la Chiesa, siamo agli ultimi articoli ormai, una santa, cattolica e apostolica. La volta scorsa abbiamo parlato dei vescovi nel loro insieme e del Papa, del Magistero in generale e del grado di impegnatività che ha il Magistero, quindi Magistero straordinario, Magistero ordinario e roba del genere. Adesso il numero 186 parla in particolare dei vescovi che hanno il compito, tra le altre cose, il 186 dice di santificare, come i vescovi esercitano il ministero di santificare. E dice in tre righe: i vescovi santificano la Chiesa dispensando la grazia di Cristo con il ministero della parola e dei sacramenti, in particolare dell'Eucarestia, e anche con la loro preghiera, il loro esempio e il loro lavoro. Questo è ciò a cui sono chiamati i vescovi. Se non lo fanno, almeno il ministero dell'ordine sacro per trasmettere ad altri vescovi o ai presbiteri un'ordinazione, un potere oggettivamente valido, ce l'hanno. Ecco, questo numero descrive il compito dei vescovi, questa è una riflessione, che viene svolto da parte loro nelle condizioni normali della vita della Chiesa. Ecco, io ho messo tra virgolette questo normali con un corretto equilibrio tra i vari elementi: santificare, amministrare, celebrare, ordinare, eccetera. E anche dare l'esempio, il loro esempio, il loro lavoro. Questo numero descrive il compito dei vescovi che viene svolto da parte loro in condizioni normali della vita della Chiesa, con un corretto equilibrio tra i vari elementi. Ma ci possono essere, e questo lo vediamo noi con i nostri occhi, dei tempi anormali. In tempi anormali si verifica uno squilibrio più o meno grave nell'esercizio di queste diverse funzioni. Tuttavia occorre rimanere ancorati ai vescovi, anche ai cattivi pastori, come li chiamava Sant'Agostino, per essere uniti oggettivamente, sacramentalmente al corpo di Cristo, fosse esso anche da loro messo in croce. Noi ci troviamo abbastanza in una situazione del genere. Non è che questo sia automaticamente per tutti i vescovi, ma per diversi purtroppo sì. È come se contribuissero alcuni a mettere in croce il corpo di Cristo. Ma noi abbiamo comunque bisogno di un raccordo sacramentale con loro, tramite la successione apostolica, che va al di là dei loro difetti umani e dei loro possibili errori, e anche di quelli più evidenti. Non si può tenere in piedi una Chiesa per nostra iniziativa. La Chiesa è l'unica, quella di Cristo, che si regge sulla successione apostolica, cioè dell'ordinazione dei vescovi e dei presbiteri e del popolo cristiano, che sa di essere parte del corpo di Cristo perché è raccordata a loro, anche non ripetendo i loro errori quando ci sono, ma anche quando il loro comportamento non fosse adeguato. E questo lo sappiamo, è il motivo per cui non ce ne andiamo. Io una volta incontrai un, adesso non faccio il nome perché era un personaggio molto noto, adesso non è più vivente. Eravamo io e un altro amico che come me partecipa della vita della Chiesa in maniera piena, era un laico comunque, e questo terzo amico che invece si dichiarava non credente, pur essendolo stato, e forse a modo suo essendolo, ma a modo suo. È la modo suo che non funziona. Tu devi esserlo secondo la mente della Chiesa di sempre, quindi secondo la dottrina di sempre, secondo... E ci disse: ma allora se le cose così, perché non venite via dalla Chiesa? Come ci state a fare? E lui infatti era venuto via. E io gli dissi: perché questa chiesa è comunque il corpo di Cristo, il corpo storico di Cristo, ci raccorda col Figlio di Dio in una maniera oggettivamente sicura, al di là degli errori, dei limiti umani. Il cardinale Biffi amava dire: la Chiesa è santa pur composta di uomini peccatori. E questo è il miracolo della garanzia che il Signore ci fa. Al di là di tutto, il raccordo oggettivo con Cristo non viene nemmeno scalfito dagli errori degli uomini. Certamente occorre un'intelligenza di fede, per questo occorre pregare per arrivare al cuore, all'essenziale. Mi ricordo molti anni fa in una riunione in cui leggevamo gli scritti di Don Giussani, una scuola di comunità per dirla in linguaggio cielino, che allora io seguivo e guidavo. E un nostro amico portò la mamma ultra ottantenne, quasi novantenne, e che era una contadina, una persona semplice. No? E io a un certo punto le dissi: dico, ma signora, si stancherà, si annoierà con questi discorsi un po' complicati, un po'. E lei ci azzittì tutti con poche parole, disse: io quando sento parlare di Gesù Cristo non mi stanco mai. Lei in poche parole ci ha fatto scuola a tutti. Questa era una persona di fede vera, che non aveva problemi nel credere nella Chiesa una santa cattolica apostolica, che sapeva la dottrina perché l'aveva imparata da piccola e qualcuno gliel'aveva insegnata. Non aveva dubbi, non aveva esitazioni. Non rimaneva nemmeno scandalizzata da comportamenti anomali, impropri o sbagliati. Vabbè, sono ricordi che affiorano, scusate, ma per me sono belli, sono importanti, quindi ve li comunico così come sono. Poi il numero 187, oggi immagino che sarà un po' più breve, anche perché le mie energie ancora sono un po' limitate. Il numero 187 dice: come i vescovi esercitano la funzione di governare. Quindi ci sono qui messe in evidenza in questi numeri due funzioni che sono responsabilità, compito dei vescovi. La prima è quella di santificare attraverso l'amministrazione dei sacramenti, attraverso l'annuncio di Cristo, l'annuncio del Vangelo, l'annuncio di tutto ciò che è il patrimonio di dottrina di Cristo che la Chiesa nel corso dei secoli ha compreso, approfondito e imparato a custodire e ad amare. In situazioni anormali, se questo viene perso di vista, occorre fare appello al sensus fidei, almeno di quella parte del popolo di Dio che si mantiene fedele al deposito della fede, ma senza la pretesa di sganciarsi o perdere di vista l'oggettività del legame sacramentale che ci unisce alla Chiesa, ci unisce a Cristo attraverso la Chiesa mediante il battesimo e i sacramenti. Di fronte a un Gesù che dice: volete andarvene anche voi? Siete rimasti scandalizzati da tante cose. E dice: no, dove vuoi che andiamo se non siamo legati oggettivamente a te, che sei la verità della vita, sei l'unico Salvatore, sei il canale che ci apre la strada alla pienezza della vita, a un assaggio della pienezza della vita in questo mondo e a quell'eternità che tutti siamo pronti a volere, che non possiamo non volere, perché altrimenti non ha senso nemmeno esistere. Vabbè, 187, la funzione di governare, quindi santificare è la prima cosa. E se non lo fanno soggettivamente, che lo fanno oggettivamente, tutte le volte che amministrano e celebrano validamente un sacramento. E questa è la cosa più importante, anche se il resto ci aiuterebbe, come se ci aiuterebbe. Ci andiamo a pescare quelli che sono anche un modello esemplare, che ci rendono al vivo Gesù Cristo. E poi governare è per forza, perché una struttura sociale, perché la Chiesa è anche una struttura sociale, ha bisogno di essere governata. Ogni vescovo, dice, in quanto membro del collegio episcopale, porta collegialmente la sollecitudine per tutte le chiese particolari e per la Chiesa nel suo insieme con gli altri vescovi uniti al Papa. Il vescovo cui viene affidata una chiesa particolare la governa con l'autorità della sacra potestà propria, ordinaria e immediata, esercitata nel nome di Cristo, buon pastore, in comunione con tutta la Chiesa e sotto la guida del successore di Pietro. E questo numero, commentiamo brevemente, illustra genericamente che il compito di ogni vescovo, titolare di una diocesi, giurisdizione legata a un territorio o a un ordinariato, una prelatura, perché le cosiddette prelature personali sono legate alla persona del vescovo e indipendenti dal territorio, egli è chiamato ad avere a cuore l'unità dottrinale, liturgica e disciplinare della Chiesa particolare che gli è affidata in unione con gli altri vescovi in comunione col Papa. Unità dottrinale, liturgica e disciplinare. E qui ce n'è di lavoro da fare, perché oggi di unità dottrinale in alcune situazioni non se ne vede. Anche liturgica ci sono degli arbitri. Disciplinare, devi tenere le cose anche in ordine, con richiami se sono necessari, quando sono necessari. Ma devi essere in comunione con tutta la Chiesa, con tutta la sua storia, con tutta la sua tradizione. È chiaro che sì, siamo in un momento particolarmente confuso, particolarmente disordinato, particolarmente caotico, su questo non c'è dubbio. E allora ci dobbiamo anche ricordare che c'è tutta la storia della Chiesa, dalla Chiesa degli Apostoli fino ai nostri giorni, con tutto il patrimonio di dottrina, di verità, di insegnamento che approfondisce l'insegnamento di Cristo, cerca di comprenderlo. Ed è quello che cerchiamo di fare. Io adesso in fondo qui sto facendo una raccomandazione inutile, perché se ci sono delle persone a cui questo preme e che cerchiamo, con cui cerchiamo di aiutarci, beh, siamo noi, ce ne sono tante altre sicuramente, ma siamo noi. Non ci interessano originalità personalistiche, ma ci interessa essere strettamente collegati a Cristo attraverso tutto il cammino della Chiesa. E con la pazienza oggi di sopportare anche elementi di manchevolezza che non condividiamo, che possiamo compatire e che possiamo assumere in noi come si assume la croce di Cristo. La Chiesa può anche essere crocifissa, è sempre la Chiesa, è questo quello che ci aiuta e ci consola. Vi ho messo qui nel testo che apparirà poi sul sito anche la parte del testo completo sui vescovi che si trova nel Catechismo nel volume grande, non nel compendio. Perché è curioso che oltre al compito di santificare e di governare la Chiesa, come primo compito dei vescovi, che è un po' più sottaciuto, nel senso che nel compendio se ne parla quando si parla del Papa insieme ai vescovi, ma invece il catechismo, quello completo, ufficiale, come primo compito dei vescovi mette il compito di insegnare. Quindi insegnare, santificare, governare, sono i tre compiti. E il testo completo dice: i vescovi con i presbiteri, i loro corporatori, hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio. Secondo il comando del Signore, essi sono gli araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono dottori autentici della fede apostolica, rivestiti dell'autorità di Cristo. Ecco, questo in fondo era già presente nel numero 184 che abbiamo letto quando, come i vescovi aiutano la loro missione di insegnare. Qui viene detto che attuano la loro missione di insegnare. Quindi nel compendio era come stato anticipato, per metterlo insieme anche al Magistero del Papa. Però è interessante che nel testo completo del Catechismo, numero 888, 889, 890, 91, 92, si parla del compito di insegnare e poi dopo c'è anche quello di santificare e di governare. Non so il motivo per cui c'è stato questo slittamento, se fosse già una sorta di presentimento di quello che poteva succedere anni dopo, di sfilacciamento, per usare una parola benevola, anche da parte di questa responsabilità da parte di diversi vescovi. Ecco, io come prima parte mi fermo qui sia perché le mie energie sono limitate, sia perché possiamo avere più tempo a disposizione per parlare, poi se no, magari non sarò del tutto in condizione di rispondere adeguatamente, ma ci proverò. Quindi, comunque, qui il materiale sul compito dei vescovi di insegnare, santificare e governare è fissato in maniera piuttosto precisa, insomma, no? Per cui venir meno a questo significa venir meno al compito principale. Avevamo già visto come, per esempio, ai tempi di San Domenico e di San Francesco, ci fosse una negligenza, perlomeno, in questo compito di insegnare, tant'è vero che i domenicani nacquero proprio con questo scopo di supplire a quello che, e naturalmente ebbero l'approvazione del Papa, altrimenti non l'avrebbero fatto di testa loro. E questo ha aiutato poi a recuperare col tempo, fino poi al Concilio di Trento, anche una preparazione e una santità in vescovi e presbiteri, che oltre che in laici, che è stato salutare per la vitalità della Chiesa, insomma. Va bene, io mi fermo, spero di non essere stato confuso più di tanto e di poter essere un minimo di aiuto in questa situazione. Un modo di procedere che ci aiuta ad andare oltre il piangersi addosso, andare oltre la lamentela per ciò che non va e a guardare a ciò che è oggettivamente la realtà della Chiesa, e quindi a conoscerla, amarla per quello che è oggettivamente, e a guardare a ciò che c'è di benefico per noi, in modo da poter attraversare anche momenti difficili. Cioè, quando videro Gesù camminare con la croce addosso, tutti quelli che l'avevano seguito, gli avevano voluto bene, avevano visto i miracoli, cosa dovevano fare? Dovevano piantare in asso tutto e dire: abbiamo perso la fede, abbiamo dimenticato quello che abbiamo visto? No, dovettero pregare, chiedere l'aiuto perché ciò che vedevano fosse ricompreso nel quadro di tutto l'insegnamento precedente, per salvare, per restituire, cioè, l'accesso alla giustizia originale nel rapporto con Dio, con se stessi e con gli altri, bisognava che tutto ciò che era stato contrario venisse preso sulle spalle per essere raddrizzato, per essere riportato nella giusta dimensione. E questo è anche l'unico modo per affrontare anche la sofferenza fisica quando si presenta. Poterla identificare come una forma di partecipazione, pur piccola, pur, non dico ridicola, ma minima, alla stessa croce di Cristo. Così che San Paolo possa arrivare a dire: porto nella mia carne ciò che manca alla croce di Cristo. Che cosa manca? Manca quello che Lui ti vuole affidare, perché tu sia così collaboratore con Lui da ricevere la responsabilità di aiutarlo a portare un frammento di quella croce che Lui porta interamente, ma che ti vuole far condividere perché tu capisca fino in fondo quello che Lui fa per te, quello che Lui ha fatto per te. E basta, se no qui faccio una predica infinita, ma dentro c'è tutto questo e c'è anche molto di più, insomma. Per cui spero che ci possiamo aiutare anche ad affrontare momenti difficili. Ci si può aiutare anche ad affrontare questo. Sicuramente quando hanno visto Cristo in croce, molti hanno fatto fatica, eppure gli sono andati dietro lo stesso, perché avevano visto tutto quello che avevano visto prima. Qui gioca molto il valore della memoria, cioè dell'esperienza che si è fatta, che ha modellato la nostra fede, la nostra umanità, ha modellato. E allora a questo punto, se quelli andarono dietro a Cristo anche vedendolo andare in croce, quasi presentendo o attendendo qualcosa, e questo qualcosa poi sarà la risurrezione. Quindi che la Chiesa oggi venga crocifissa è in vista della risurrezione, che come è nel suo iniziatore, nel suo maestro, è nel Figlio di Dio fatto uomo, così è per la Chiesa stessa. Risurrezione che non sappiamo in che modo avverrà, se sulla terra o direttamente nell'aldilà. Ci sono diverse voci su questo, ma nessuno sa esattamente cosa potrà essere, però la certezza è che Cristo ha vinto e che Cristo porterà nella gloria la sua Chiesa, e per questo gli si va indietro anche quando la si vede crocifissa, mettere in croce oggi da cose assolutamente inaccettabili. L'oggettività dei sacramenti è come il legame genetico con Cristo. Tuo padre e tua madre rimangono tuo padre e tua madre, anche se il loro comportamento ti farebbe voglia di allontanarti da loro. Il legame oggettivo sacramentale è come un legame di figliolanza, che è quello, e non si cancella. È questo quello che ci garantisce il legame con i sacramenti, il legame del battesimo, il legame dell'Eucaristia, al di là di tutto, al di là di tutto il resto. È fatica, ma la si fa. È una fatica, ma la si fa. Questo è il punto della questione. Il magistero non è solo quello presente, ma il magistero nella sua totalità. E quando qualcosa è palesemente contro, non si può e non si deve obbedire. Questo l'hanno detto dei santi. Io vi citavo San Massimiliano Kolbe, che citai anche col mio arcivescovo, e lui non poteva dirmi nulla. Quindi su questo. Bisogna, per questo che c'è un lavoro personale, sia di preghiera che di approfondimento e anche di confronto con qualche voce autorevolmente sicura, ecco, non so come dire. Poi è chiaro che ognuno di noi rischia in prima persona, per cui io contro la mia coscienza non ci vado, e quindi uno rischia in prima persona. Però è chiaro che su certe cose è anche giusto potersi confrontare insieme, poter comunque c'è l'insegnamento di sempre della Chiesa che non può essere capovolto, perché all'origine c'è la dottrina di Cristo. E quando si dice che si crede, l'abbiamo detto nel preambolo delle nostre lezioni 4-5 anni fa, nel preambolo che vi feci, credere in Cristo, nella persona di Cristo, significa credere nella sua dottrina, oltre che avere affetto per la sua umanità e adorazione per la sua divinità. Perché lui iniziò a insegnare e a operare, dice il Vangelo, no? Operare miracoli, operare a essere anche un modello di umanità, ma le prime cose furono insegnare. Cominciò a dire delle cose che arrivavano talmente al fondo della natura umana che lo ascoltavano stupefatti e dicevano: ma mai nessuno ha parlato come quest'uomo, cioè nessuno è stato in grado di arrivare così all'essenza della persona umana, al cuore della mia stessa esistenza, umanità, personalità, origine e fine, come quest'uomo. Quindi ciò che lui dice si dimostra vero, capace di una lettura della realtà sconosciuta ad altri, se non per piccole scintille, piccoli frammenti, piccoli aspetti che sono già tutti inclusi in quello che lui è e in quello che lui dice. Ecco perché insegnare, santificare e governare è quello che ha fatto lui, in fondo, che viene chiesto anche a coloro che hanno responsabilità nella Chiesa e in parte ad ognuno poi di noi. Ciò che hai imparato di vero, rendilo trasparente, fallo vedere. Beh, è così. E poi il resto si ottiene con la preghiera, perché siamo tutti, caro mio, che la preghiera non è semplicemente chiedere per strappare qualche cosa a un Dio un po' arcigno, è il contrario. La preghiera è stare in compagnia, del Signore. Io sento delle volte anche delle persone anziane che dicono: ma io mi addormento quando prego, quando dico il rosario, perché un anziano si addormenta, insomma, no? E gli dico: guardi che addormentarsi tra le braccia della Madonna è la cosa più bella che ci possa essere, non si faccia scrupolo di dire, ma allora se le mie preghiere non valgono perché mi addormento. Tu ti addormenti tra le braccia di Maria, ti addormenti tra le braccia del Signore. Per cui fallo pure, se ti aiuta ad addormentarti in qualche modo, in maniera bella, in maniera vera, in maniera sana, in maniera profondamente umana e cristiana, ma ben venga. Se poi sei anche vigile, tanto meglio, ma voglio dire, uno a un certo punto non ce la fa più, vabbè. Ma sei tra le braccia del Signore, tra le braccia. E questo fa bene all'anima, come dice. Sì, questo qui è fondamentale. Spesso si è dimenticato che il Vaticano II non è stato messo in piedi per buttare per aria tutto, ma per concludere il Vaticano I, che era stato interrotto dalla presa di Porta Pia, dalla irruzione, dalla demolizione dello Stato Vaticano. E quindi non è una cosa che si contrappone, si slega o si sgancia da tutto il resto, ma è fatto per completare, per dare compimento a un concilio che era stato interrotto, non concluso, che aveva prodotto un documento formidabile come la Costituzione dei Filius, ma c'era altro da fare nel programma del Vaticano I. E il Vaticano II è stato indetto proprio perché bisognava concludere il Vaticano I. È chiaro che nel frattempo erano passati 100 anni. E quindi erano in sorte nuove problematiche a cui dare una risposta. Era maturata anche una necessità di riprendere l'ecclesiologia dei padri della Chiesa. Il Vaticano II ha avuto un contributo notevole dai padri della Chiesa, dagli studiosi dei padri. Nella Lumen Gentium c'è un attingere all'ecclesiologia dei padri, che probabilmente prima era più difficile avere disponibile, ecco, perché erano stati fatti degli altri studi, eccetera. Quindi va visto in quest'ottica qui, che poi dopo nelle dichiarazioni, che non sono documenti dogmatici, ci siano state tracce di un certo irenismo nei confronti delle religioni o nei confronti di altre cose, questo ci sta, ci può stare benissimo. D'altra parte, quello era anche un momento favorevole, forse, per fare dei tentativi, ecco, poi dopo è ovvio che non si può arrivare ai cedimenti di oggi che sono manifestamente contrari anche allo spirito del Vaticano II, che non è quello di demolire, ma è quello di approfondire, è quello di comprendere. Ci sono anche dei begli studi sulla Lumen Gentium, come quello di Padre Gerard Philippe, un buon volumone grosso così, dove c'è una lettura passo per passo di comprensione in continuità con tutto l'insegnamento della Chiesa. È chiaro che oggi siamo in un momento particolarmente confuso, ma non si può appioppare al Vaticano II la causa di tutti i mali. Si sa che già Pio XII si lamentava dei problemi che c'erano dentro la Chiesa e delle forme di insubordinazione alle cose fondamentali. Già lui stesso si lamentava di questo. Quindi era pur necessaria una messa a fuoco. E per chi ha buona volontà e intelligenza di fede, il materiale c'è. E tutto può essere letto in un'ottica di continuità. E l'ottica di discontinuità è una comprensione erronea di quello che è l'intento di un concilio, insomma. Poi si può dire quel che si vuole, però, a mio parere, io sono, da questo punto di vista, sono un ratzingeriano, cioè sto con Giovanni Paolo II e con Ratzinger. Giovanni Paolo II che era giovane vescovo, partecipò al concilio, quando tornò a casa sua a Cracovia, come arcivescovo di Cracovia, fece un lavoro almeno di un anno, forse anche 2 o 3, non mi ricordo più, che è sfociato nel testo alle fonti del rinnovamento, in cui spiegava quello che aveva compreso nel concilio e quello che premeva potesse entrare nel tessuto dei credenti della sua diocesi, cioè una consapevolezza più profonda. Infatti era alle fonti del rinnovamento, parla, mette a tema quello che lui chiama l'approfondimento della fede. Il suo scopo è l'approfondimento della fede, anzi l'arricchimento della fede lo chiama lui, almeno così è stato tradotto dal polacco. E io, quando lui è stato eletto, mi sono comprato e divorato questi libri, mi adesso non mi ricordo quasi più niente, ma voglio dire, perché vedevo il lavorio di una comprensione per tutta la Chiesa di ciò che lui prima aveva cercato di far comprendere ai suoi ragazzi, quando li portava in canoa e in campeggio. Mi fa pensare un po' al lavoro che aveva cercato di fare Don Giussani o altri iniziatori di movimenti con i giovani o cose del genere. Poi è chiaro che il carisma è legato a un fondatore, è legato a una persona, non si sparpaglia automaticamente per tutto un movimento, anche se lascia tracce che non si cancellano facilmente. E su questo era formidabile, no? Il suo scalare le montagne, andare a trovare la vecchietta che stava su in una casetta in montagna e che lo chiamava signor cardinale, e lui diceva: "No, non mi disse il cardinale che io qui sono in incognito, dice, io voglio gustare le bellezze delle montagne, voglio poter adorare Dio in tutte queste cose". E lei diceva: Sì, signor cardinale, le posso fare un caffè, le posso fare". E cioè, ci sono delle narrazioni fantastiche di queste testimonianze semplici, oppure lui che stava con i ragazzi come uno zio, no? Lo zio Lolek, lo zio Carletto, ma dentro questo c'era tutto il rispetto e la venerazione per un santo. Vabbè, adesso mi vedete, mi sto perdendo i racconti, che però hanno qualcosa di... Ecco. Questo è il compito di insegnare, santificare e governare di un vescovo santo. Così come del resto poi col Concilio di Trento aveva fatto San Carlo Borromeo, che lavorò per l'attuazione del Concilio Capperi. E di novità ce n'erano lì, perché la strutturazione, l'organizzazione della Chiesa in parrocchie, l'affidare ogni comunità a un parroco responsabile, che non fosse tutto affidato così un po' all'improvvisazione, o alla supplenza degli ordini mendicanti, degli ordini religiosi. Cioè, bisognava dare corpo, un corpo anche organizzato disciplinarmente dal punto di vista del governo. Cioè, non era mica una militarizzazione. Il Concilio di Trento ha avuto la vivacità di essere attuato da dei santi, no, non era una roba tradizionalista, era un grande rinnovamento in quel momento di disordine anche amministrativo, organizzativo, di miscuglio tra governo politico e governo o meno dell'aspetto ecclesiale. Cioè, bisogna immedesimarsi anche con i tempi della storia per capire qualcosa. È troppo facile schematizzare in maniera approssimativa, anche se si può capire che tante persone non riescono a fare di più, e va bene, però poter aiutare, poter far vedere, poter al di là dei limiti umani di chi deve tenere in piedi le cose. Per cui, figuriamoci, se Gesù è arrivato a dire di se stesso: "Beato chi non si scandalizzerà di me", perché aveva portato un modo di guardare anche all'Antico Testamento e che aveva una ricchezza e un qualcosa che molti non si immaginavano nemmeno. Figuriamoci se uno non rischia di scandalizzarsi di Dio se non si scandalizza di quattro pasticcioni che tengono in piedi la Chiesa oggi. Non... Vabbè, ci siamo capiti, insomma, in qualche modo. C'è una ricchezza che viene dalla grazia dei sacramenti, che è comunque garantita a chi la va a cercare perché sa di averne bisogno. È bello a volte potersi andare a confessare e dire: ma forse non ho fatto grandi malestri in questo periodo, o almeno non me ne sono accorto, ma vengo sicuramente per chiedere perdono di quelli che ho fatto e perché ho bisogno della grazia dei sacramenti.